Allora, riprendiamo i lavori. Abbiamo invitato per aiutarci ad approfondire quanto ascoltato attraverso sia degli spunti che pescassero proprio dai racconti, dalle nostre testimonianze, ma anche proprio perché ci aiutassero un pochino anche a ragionare insieme su questo tema e collocarlo proprio, come dicevamo prima, anche nel contesto attuale, sia proprio per aiutarci effettivamente anche a comprendere come oggi questi percorsi possano radicarsi o magari perché ci sia anche fatica delle volte nel riuscire a dare seguito a queste esperienze. Padre Davide Bertani, che è gesuita, che è anche psicologo, che vive e condivide l'esperienza comunitaria di 10 anni di lavorazione a Milano, che ha poi invitato Elena Godi per arricchire questa riflessione. Lascio la parola a loro, l'idea è proprio quella di veramente di anche aiutarci a fare, come dire, delle riflessioni, delle domande che poi oggi ci possano anche far tornare a casa con degli elementi, anche degli spunti in più, sia di analisi, ma forse proprio anche come spinta e motivazione per cercare poi di essere noi capaci di diffondere, insomma, di essere anche queste. Questi pensieri nelle reti e nelle relazioni che viviamo nella nostra quotidianità. Quindi do subito la loro parola. Grazie ancora.
Grazie a voi. E normalmente mi facevano notare in Germania una volta dei protestanti che la differenza tra cattolici e protestanti è che quando vai in una chiesa cattolica tutta la gente sta seduta sul fondo, forse è un segnale di cattolicesimo questo. Però se volete venire avanti, ci sono tanti posti liberi, stiamo meglio, ci vediamo un po' di più, se possibile, insomma, siamo più contenti. Però non vogliamo intimidire le persone, ma chi vuole avanzare siamo più contenti. Grazie. Qua c'è posto. Qua. Su richiesta comincio con una breve barzelletta. Un uomo verde che viveva in una casa verde sentì una volta suonare il campanello verde, rispose del suo citofono verde a qualcuno che lo chiamava, scese le scale verdi del suo palazzo verde, costeggiando tutti i pianerottoli verdi e le porte verdi, arrivando fino al piano terra verde, uscì sulla strada verde e trovò un prato verde con degli alberi verdi e tante macchine verdi che andavano e venivano. Un cane verde, un signore col cappello verde, il bastone verde che accompagnava la bambina verde a scuola e improvvisamente voltò l'angolo verde in questa splendida giornata verde e trovò un uomo blu. I due si guardarono. L'uomo blu si guardò attorno, vedendo l'uomo verde, le strade verdi, i palazzi verdi, i bambini verdi, le macchine verdi, i semafori verdi, dove tutti passavano, e il cielo verde. E l'uomo blu si rivolse all'uomo verde e gli disse: forse ho sbagliato storia. Così. Morale della favola, forse ho sbagliato storia. Così è nata la diversità, ossia la famiglia. Nel momento in cui questi due decisero che tutto sommato non avevano sbagliato storia, ma che era proprio la storia che li aveva messi vicino. E credo che questo sia una buona metafora del tema su cui stiamo trattando stamattina, su cui ho invitato Elena a venire, perché Elena vive in una comunità di famiglie della quale io faccio parte, non come famiglia ma come gesuita, e questa esperienza è nata vari anni fa, un'esperienza di vicinato e di accoglienza reciproca anzitutto tra famiglie e gesuiti. È una formula che dura e che funziona, nella quale ci siamo resi conto che si può stare insieme senza essere uguali, e che anzi l'idea di essere blu o di essere verdi non significa che abbiamo sbagliato qualcosa, ma che forse è alla base di tutto quello che nella vita può avvenire di più importante, che è l'incontro, la relazione, che per forza di cose è un incontro tra diversi, tra persone diverse. Ecco, lascio Elena la parola, in modo che ci possa dire qualcosa su questo tema di oggi, in particolare ci parlerai un po', oltre che di villa, magari di tutto quello che avviene tra nel rapporto tra villa e il territorio, no? Il luogo dove ci si, dato che è un po' il tema di oggi, cosa vuol dire essere famiglie, cosa vuol dire essere famiglie in relazione e come questo poi ricade sul territorio circostante, insomma. Bene?
Grazie. Buongiorno a tutti.
Accendi.
Buongiorno a tutti. Partirei da questa cosa. Le famiglie della comunità di Villa Pizzone non si sono scelte, ma l'essere arrivati lì è stata la risposta al desiderio di vivere uno stile di relazione fatto di incontro e di ascolto, dove mettere al centro la fiducia, il rispetto e la benevolenza. In altre parole, possiamo dire il sogno di provare a vivere insieme come fratelli. E questo fin dal 1978, l'anno in cui è partita la nostra esperienza, quando ricostruendo la casa si è cercato di costruire una comunità che non fosse chiusa in se stessa, ma aperta al territorio, in rete con la parrocchia e anche con le tante associazioni che operano con le loro attività. E questo ancora oggi. Non solo quindi ridare vita a vecchi muri entro cui tentare una vita fraterna, ma ciascuno a proprio modo, intrecciando relazioni di prossimità e di cura, lasciando la porta di casa aperta, accogliendo e lasciandosi accogliere. E proprio grazie a questa prossimità familiare in 40 anni sono state accompagnate tante situazioni. Il Cardinal Martini, quando era venuto a trovarci, ci aveva detto una cosa che ci aveva colpito molto ed era questa: non raccontate quello che fate, ma quello che avete capito vivendo. E noi ci siamo trovati una sera per una tisana e siamo riusciti tutti insieme, famiglie e gesuiti, a scrivere queste righe. Vivendo insieme abbiamo capito che grazie a questa prossimità abbiamo la possibilità di stare nel mondo nel modo che sentiamo buono per noi e per le nostre famiglie. Vivendo insieme abbiamo capito che il modo in cui guardi le cose e cosa decidi di mettere al centro della tua vita che è fondamentale. Abbiamo capito che occorre cambiare la prospettiva, occorre spostare il baricentro da me stesso all'altro, semplicemente accettando l'altro per quello che è e non per come vorrei che fosse. È certamente un percorso di crescita che ci insegna ad accarezzarci e a sostenerci reciprocamente con uno sguardo benevolo. In comunità, come famiglia, abbiamo trovato ingredienti preziosi per provare a vivere con lo stile che avevamo nel cuore. E varcando il cancello di Piazza Villa Pizzone 3 abbiamo respirato proprio questo profumo di casa quando siamo arrivati, e sentendo di non essere arrivati per fermarci, ma proprio di essere arrivati in un posto dove potevamo continuare a camminare insieme agli altri. Senza alcun dubbio, in cima alla lista di questi ingredienti preziosi metterei il vivere col cancello e con la porta aperti, mettendoci a servizio come famiglia sia di chi bussa, per i motivi più vari, sia di chi viene accolto nelle nostre case. Non è sempre facile, e qui uso le parole di Ignazio Punzi che può esserci di aiuto: occorre essere capaci di aprirsi all'altro e di vederlo, andando oltre le apparenze, per cogliere la sua umanità e la sua profondità. Occorre essere capaci di ascolto profondo, di attendere i tempi della parola dell'altro, di instaurare un dialogo autentico. L'elemento fondamentale credo sia proprio il sentirsi chiamati a essere custodi e responsabili uno dell'altro. Penso che l'intuizione di provare a vivere questa dimensione di fratellanza tra famiglie e padri gesuiti sia davvero grande. È una palestra quotidiana di relazioni indescrivibile che ha una ricaduta benefica su tutte le persone che gravitano intorno alla comunità. E a questa palestra possiamo anche dare un nome, e questo nome è prenderci a cuore. Cerchiamo di accoglierci, di sostenerci nel quotidiano, ci impegniamo ad accogliere e a curare una relazione più intima con chi incrocia il nostro cammino. A volte basta un sorriso e un po' di tempo dedicato all'ascolto. A volte un caffè bevuto insieme condividendo una gioia o un dolore. È sufficiente fermarsi un attimo davanti al viso di una mamma che piange e chiedere con semplicità se ha bisogno di aiuto. Ci è capitato, e così abbiamo fatto la conoscenza di donne eccezionali a cui è bastato un appiglio per riprendere a vivere, a lavorare e a sorridere. Ed è proprio nell'incontro amichevole, nel constatare che c'è chi dedica del tempo all'ascolto, che le persone si aprono e si lasciano accogliere. Ma deve essere un ascolto rispettoso, non giudicante. Non è un aprirsi a senso unico, deve essere la condivisione di un pezzo della nostra vita. Sappiamo che non stiamo facendo nulla di nuovo, anzi, ma c'è una frase che ci piace molto e che voglio leggervi, e che è questa: esponendomi all'altro, accogliendolo presso di me, nella mia casa, alla mia tavola o semplicemente sulla soglia, e a condizione che io sia vero con me stesso in questa accoglienza, sono sempre in attesa che l'altro faccia lo stesso con me. E se per miracolo lo fa, io divento suo ospite ed egli mi dà ospitalità. Questa è la bellezza della reciprocità della cura, del prenderci a cuore. Nello stupore ogni giorno che condividendo tutto ciò che siamo e tutto ciò che abbiamo riceviamo in dono molto di più di quello che abbiamo donato. Luigina Mortari scrive: tenere l'altro nel proprio sguardo è il primo gesto di cura. Anche noi crediamo che una vita vissuta in modo buono non possa tralasciare la premura verso il prossimo, la sollecitudine a favorire il benessere dell'altro, l'impegno a far fiorire le sue possibilità. E come scrive Don Angelo Casati, che amiamo tanto, e amiamo tanto anche i suoi testi, Dio ci ha dati in custodia gli uni gli altri. Questo vuol dire essere uomini secondo la parola di Dio, essere custodi uno dell'altro. Grazie.
Speriamo che poi posso ancora rimanere qui, Elena, per dirci anche appunto alcuni aspetti concreti che avvengono nell'interazione all'interno del quartiere tra questa realtà che è nata in una casa diroccata, abitata clandestinamente, in una stanza di questa casa diroccata, parliamo del 78, la sala che poi è diventata la cappella dei gesuiti, c'era la croce delle BR, e poi è stato significativo anche per il percorso che le BR stesse hanno fatto con alcuni gesuiti successivamente. Insomma. Provo a dirvi una cosa introduttiva. Come una mia reazione nel momento in cui si è parlato di questo tema, di affrontare questo tema del buon vicinato, dell'accoglienza, della quotidianità condivisa, la prima cosa che mi sono detto è: ma dov'è il problema? Cioè, voglio dire, chi è che nega che sia importante questa cosa qui? Insomma, cioè, chi è che dice che questo è un problema? Voglio dire, è come parlare di cose scontate. e credo che in qualche modo lo siano, almeno per vari di noi. In realtà credo che una serie di cambiamenti, di trasformazioni del mondo in cui ci troviamo a vivere oggi invece giustifichino molto affrontare questo tema. E una prima considerazione che mi viene spontaneo fare, che mi sembra molto importante, è che noi viviamo in una cultura narcisistica, cioè una cultura dove la realizzazione del proprio sé, lo spazio che ciascuno sente di dover dare al proprio benessere, alla propria autorealizzazione, al proprio percorso di vita, è prioritario tutto il resto. Si parla di cultura narcisistica, si parla anche di coppia narcisistica, cioè di coppia nella quale fondamentalmente si sta insieme perché si è di aiuto ciascuno alla realizzazione del progetto dell'altro. L'altro sta con me perché in qualche modo diventa un alleato nella realizzazione del mio personale progetto di vita. Come dire, l'altro ha questa funzione di partecipare attivamente a potenziare le qualità del partner e viceversa. La coppia funziona finché questo avviene. Quando uno dei due non ci sta più, quando questa alleanza, diciamo di stampo narcisistico, viene meno, la coppia si separa, si distrugge. E così il clima in cui noi viviamo è quello dove fondamentalmente ciascuno sente come principale compito evolutivo quello di dare spazio a tutto quello che sente importante fare nella vita. E l'altro diventa appunto un compagno di viaggio lì dove ci si ritrova d'accordo ad andare nella stessa direzione. La cultura narcisistica è quella che oggi respiriamo, ma non è un qualcosa, come dire, inventato oggi. Io vi ricordo che nella Bibbia la città nasce come creazione di Caino. Nella Bibbia l'inventore della città è Caino, il quale ha ucciso il fratello e trova nella città una sorta di formula di convivenza che renda possibile vivere vicini senza più avere rapporti fraterni. Evidentemente la città di Caino è la città che parte da un fallimento, che è il fallimento della relazione fraterna. Per cui la città che Caino inventa, che poi nella Bibbia diventa la grande città, diventa la metropoli, la città moderna, la città tecnologica, è la città dove si vive vicini tenendosi a distanza, dove tutto è possibile purché in questa città non emerga un fratello, un diverso da accogliere. Allora, la città di Caino è all'origine della cultura narcisistica, cioè una cultura dove viviamo, come dire, una sorta di ferita antica, che è la ferita della nostra capacità di incontrarci. Poiché risulta fallimentare l'incontro con un fratello, allora si trovano altre strade di convivenza, altre strade di viaggiare nella vita. Un altro elemento che mi sembra importante mettere così in primo piano è che oggi fondamentalmente si è conclusa la famiglia normativa, la famiglia patriarcale, cioè quella famiglia allargata dove un pater famiglia dettava le regole della convivenza all'interno della famiglia, a cui ci si riferiva per tutte le decisioni importanti, un padre che assumeva il ruolo di normare la vita dei figli e dei nipoti, dove diceva cosa era giusto, cosa era sbagliato, dove imponeva una certa linea, una certa linea di condotta, ma non solo di condotta, anche valori, decisioni da prendere, modalità di stare insieme, rispetto reciproco e tutto quello che volete, con tutte le aberrazioni evidentemente che poi c'erano in questa sorta di famiglia dove figli e soprattutto figlie erano poi costretti a seguire strade non scelte da loro ma dettate dalla forza del pater familias, no? Ma non esiste più neanche la famiglia normativa intesa come la famiglia dove fondamentalmente il ruolo dei genitori è quello di dare le regole, di rapportarsi ai figli come elementi normativi, come genitori che devono insegnare ai figli che cosa va bene e cosa va male. Genitori che partono dall'idea che fondamentalmente il figlio è un selvaggio, è un perverso polimorfo che bisogna raddrizzare al più presto perché altrimenti lo perdi. Questo era il concetto di figlio e di bambino che fino a un po' di anni fa, credo che voi forse siete nati dopo questa modalità, almeno una buona parte di voi, ma questo figlio selvaggio polimorfo, perverso polimorfo che andava raddrizzato da un padre molto rigido e una madre che doveva tenere bene in mano i redditi della casa, è scomparsa e ha lasciato il posto invece al figlio geniale, al bambino che dal primo istante in cui nasce tu lo contempli e dici: che sarà mai costui? Che cosa diventerà? Quali genialità ci mostrerà questo figlio? Quali cose sorprendenti avrà dentro da esprimere? Un figlio dove i due genitori affettivi, la famiglia affettiva di oggi, si collocano in una posizione narcisistica di contemplazione del proprio sé espresso dal bambino, dovrà essere lasciato il più possibile libero perché è buono, è radicalmente buono e quindi deve poter esprimere il meglio di sé e l'unico modo è non dire niente, e lasciarlo libero di fare quello che sente e di cogliere tutti i minimi segnali delle sue capacità per potenziarli, per cui scuola di danza, scuola di pianoforte, violino, chitarra, sport, master, 6 mesi all'estero, tutto quello che c'è, tutto quello che deve servire per far venire fuori il meglio da questo figlio che una volta che sarà cresciuto stupirà tutti per le sue capacità. Chiaramente io caricaturizzo un po' come vedete le cose, ma è per dire che tutto questo che avviene oggi è un radicale spostamento dalla visione dell'uomo come essere in relazione alla visione dell'uomo come realizzatore competente del proprio sé. Questa è l'immagine di uomo con la quale noi facciamo i conti, che sta al di sopra di qualunque altra esigenza e di fronte a cui la famiglia stessa deve mettersi al servizio. Per cui la famiglia di oggi è una famiglia dove fondamentalmente gli uni stanno al servizio degli altri ciascuno perché possa realizzare il proprio senso, il proprio personale, personalissimo progetto di vita. E le famiglie stanno insieme finché questo viene facilitato. Le famiglie si dividono quando uno dei due o un figlio esce fuori e trova altri modi di realizzarsi. Per questo io ritengo che abbia senso questo titolo, perché dietro questo titolo, il titolo del convegno di oggi, c'è una scelta culturale, personale, comunitaria, che però è essenziale. Cioè, dov'è la relazione? Dov'è la relazione? Che posto ha la relazione all'interno di un percorso di vita di chiunque? Perché, come potete capire, il centrare un obiettivo anche di natura educativa sul permettere ad una persona in formazione, in età evolutiva, di trovare e dare il meglio di sé ed essere fondamentalmente soddisfatto di se stesso, non è così omogeneo con un'esperienza di relazione, dove invece l'incontro con l'altro ha altre regole, altre strade. L'incontro con l'altro presuppone che io sia disposto a fare i conti col diverso e che in questa diversità non ci trovi un limite, ma ci trovi una possibilità, una ulteriorità di possibilità nella mia vita. Per cui la relazione, questo è il punto. La prossimità, lo stare vicini è finalizzato dal mettere al centro della propria vita il tema dell'incontro con l'altro, cioè il tema che nella propria vita ci si realizza nella misura in cui si incontrano realmente delle persone. Cioè che è l'incontro con l'altro, non la ipernutrizione del proprio sé, che dà il senso, il gusto del vivere. Allora, detto così, ritengo che questo titolo abbia senso e ritengo che abbiamo tanto da camminare, cioè che queste esperienze che avete riportato stamattina, che adesso magari riprendo brevemente per dire che cosa ci ho visto di importante, sono esperienze in qualche modo inedite. Esperienze inedite perché non in linea con una cultura e un modo di vedere proprio la felicità che respiriamo nel mondo d'oggi. Allora riprendo alcune cose che sono state dette. Parto dall'intervento di Silvia Giovanni. Io ritengo che la famiglia sia un sistema aperto, cioè che la famiglia esiste nella misura in cui si apre all'esterno. L'apertura all'esterno di una famiglia implica la contaminazione, implica aver deciso che per i propri figli l'incontro con altri genitori, con altri bambini, è fonte di crescita, anche lì dove questi bambini e queste famiglie appaiono diversi o appaiono anche magari in qualche modo più svantaggiati, meno in grado di appoggiare appunto quel progetto personale di realizzazione che si intravede nei propri figli e che si vuole a tutti i costi proteggere. Cioè il fatto di mettere dei figli in relazione con altri figli è un elemento di è una scelta che mette come obiettivo della vita il fatto che i propri figli si realizzano se sanno stare con gli altri, se sanno creare relazioni. E questo implica lo stare insieme nella diversità, l'incontrare e trovare un modo per superare la frustrazione di non essere più l'unico, il figlio unico, l'unico festeggiato, l'unico sempre presente agli occhi dei genitori, ma invece uno in mezzo a tanti. Uno in mezzo a tanti che magari viene anche lasciato lì, perché questi genitori ti affidano i figli e poi se ne vanno e poi li vengono a prendere. Uno che dovrà gestire delle ore di lontananza dai genitori, dall'accudimento, dalla protezione, dal festeggiamento dei genitori, per imparare a vivere con altri. Questo tema della contaminazione, cioè io ritengo che sia un tema fondamentale sul piano educativo, cioè che la crescita di un bambino avviene non tanto nel portare a estrema perfezione tutte le sue qualità, ma nel fatto che lui si sappia contaminare con altre esperienze, altri modi di pensare e anche con delle scelte di altri bambini che per esempio non lo privilegiano, non lo mettono al centro. Ma è proprio questa frustrazione che fa crescere, cioè è proprio il non poter soddisfare il proprio piacere, il proprio personale desiderio e di piacere che ti fa crescere. Dico una cosa su Patrizia e Stefano e poi riprendo l'intervento anche di Antonella e Claudio. Quello che è emerso da questa esperienza di affido è qualcosa di molto complesso, come vi siete accorti. La complessità sta che nel fatto che dei genitori affidatari sono chiamati a portare avanti un processo educativo iniziato da altri e risultato fallimentare agli occhi di una serie di persone che, competenti o non competenti, in realtà hanno stabilito che quei genitori lì non vanno bene così come sono. No, per cui una famiglia affidataria si colloca in continuità e discontinuità con un'altra famiglia, che è una famiglia biologica, che è risultata inadeguata nel compito educativo. Chiaramente questo rappresenta un problema e un lutto per il bambino stesso, perché un bambino, una bambina in questo caso, che viene da una famiglia nella quale i suoi genitori non sono risultati competenti, deve necessariamente fare i conti con dei nuovi genitori e non può dire che va bene così, perché vorrebbe dire che le va bene non avere un papà bravo. È per questo che ti chiama brutto, no? Papà brutto, perché non sei... non puoi inizialmente, adesso non voglio dare interpretazioni perché è una cosa molto complessa, no? Però voglio far cogliere la complessità di questo tipo di percorso. Però che cosa ci vedo? Ci vedo l'importanza che possa avvenire e debba avvenire che dei genitori, man mano che i figli crescono, si alleano cioè si mettono insieme nella consapevolezza che capire i propri figli è qualcosa di molto complicato e che l'aiuto di un figlio più cresce e più può venire da una rete, da un contesto, che la famiglia non è autosufficiente, non è in grado di fare tutto. E che questi figli hanno bisogno, via via che crescono, di trovarsi invece a contatto con altre figure di genitori che possano in qualche modo bonificare quelle carenze che i genitori, tutti i genitori hanno. Cioè che c'è un processo, come dire, di bonifica che avviene vivendo all'interno di una rete di adulti competenti, famiglie, adulti, insegnanti, educatori, cioè tutta una rete di figure di adulti che hanno lo scopo di offrire esperienze di genitorialità, esperienze di stare al mondo che siano adeguate, che siano il più possibili positive. Cosa succede al contrario, cioè quando questo non avviene? Faccio l'esempio del mondo degli adolescenti, che è il mondo che in qualche modo conosco un po' di più. Un adolescente ha vari compiti evolutivi da assolvere. Uno di questi è un compito di separazione, cioè un adolescente ha l'esigenza di separarsi, cioè di arrivare ad una presa di distanza dall'ambiente familiare, dalla cultura familiare, dal legame particolare con la madre o col padre, e in questo modo può assolvere un altro compito importante, che è quello di diventare un individuo, cioè di assumere una sua soggettività, di trovare l'identità. L'identità è possibile lì dove ci si separa, dove si prendono delle distanze dal mondo a cui hai appartenuto fino ad allora. Quando questa separazione avviene all'interno di un contesto dove i riferimenti affettivi sono due genitori e dove tutti gli altri sono adulti ambivalenti, cioè adulti che hanno caratteristiche relativamente di adultità, adulti che regrediscono allo stato di adolescenti, adulti che cambiano vita a 50 anni, adulti che mostrano ai propri alunni, parlo di insegnanti, una parte oscura di sé, insicura, incerta, problematica e così via. Parlo evidentemente dei problemi, non è che dico che sono tutti così. Questa separazione diventa realmente una sorta di abbandono, perché io mi devo separare da figure di adulti di cui ho ancora bisogno, ma non ho a chi rivolgermi, non ho altri adulti a cui fare riferimento. Ora, se metto in discussione che debba essere uguale a mio padre, e questa è una buona cosa, o a mia madre, e anche questa è una buona cosa, devo però avere la possibilità di avere altre donne, altri uomini di riferimento, a cui poter in qualche modo fare riferimento, a cui poter guardare, non tanto per imitarli, ma per essere sostenuto in questo passaggio. Perché è evidente che se io rompo con mio padre, non potrò chiedergli di starmi vicino, ma io devo rompere con mio padre, perché altrimenti non diventerò un soggetto. Ma nello stesso tempo ho bisogno di vicinanza. Allora capite che una rete dove adulti sono in relazione, dove un ragazzo si trova a contatto con tanti adulti a cui fa riferimento, è qualcosa che è di grande sostegno per la crescita, molto più che non invece un adolescente che per l'esigenza di separarsi, è costretto a affrontare il mondo da solo, a fare esperienze di rottura con il mondo da cui proviene, ma anche molto incerte e pericolose, che sono i fenomeni giovanili a cui assistiamo, che sono fenomeni spesso segnati dall'esigenza legittima di separazione, ma dove questa separazione avviene attraverso gesti certamente non funzionali alla crescita, autolesivi, gesti di attacco al corpo, di attacco al mondo sociale, di trasgressione, di attacco al proprio sé e così via. Questo quindi dico adulti competenti. E concludo con questo riferimento anche all'intervento di Antonella e Claudio. Io credo che l'accoglienza di minori, o più in generale il fatto che esistano famiglie allargate, è di aiuto all'educazione dei figli. Cioè che il fatto che in una famiglia ci siano persone che non appartengono al ceppo familiare, che non sono nate lì, che vengono da tutt'altre esperienze e che sicuramente hanno delle richieste anche di natura affettiva, e che questo almeno inizialmente può essere molto, come dire, fonte di ansia, di preoccupazione per dei figli che si trovano non solo dei genitori a cui i fratelli naturali hanno sottratto affetto che poteva essere dato loro, ma anche l'estraneo che arriva dall'Africa e si mette lì e dice: adesso tu papà, tu mamma devi amare anche me perché sono qua. E inizialmente questo credo che per dei fratelli e delle sorelle non sia facile, però è nella linea appunto di crescere nelle capacità di autodecentramento, cioè di decentrarsi dal proprio sé, che è una malattia. Cioè io ritengo che il narcisismo a certi livelli, per quanto considerato normale, sia comunque una patologia, cioè l'incapacità a uscire da sé. Allora credo che queste scelte coraggiose, non prive di conseguenze, perché a volte i figli non accettano queste cose e si dovrà negoziare a lungo, no? Questa presenza in casa di persone strane. Però che questo sia fortemente educativo per dei figli. Un'ultima riflessione che però lascio qua, e eventuali vostri interventi anche, cioè il senso della famiglia, e vivere l'esperienza di essere famiglia vuol dire vivere l'esperienza, dare valore all'esperienza della generatività. Cioè che avvengano o non vengano dei figli in una famiglia, comunque una famiglia è un luogo di genitorialità e quindi di generatività. E la generatività è la condizione per il nostro futuro. Cioè che aprire un futuro al nostro mondo vuol dire generare figli. Ma il compito di genitori, di adulti competenti, è quello di creare le condizioni perché questo futuro ci sia. Allora oggi noi vediamo come in certe frange, magari anche un po' bizzarre, sono i figli stessi che ci rimproverano noi adulti, noi genitori, noi educatori, di non aver dato a loro un futuro sufficientemente adeguato. Per cui oggi essere famiglia vuol dire lavorare per il mondo, cioè vuol dire lavorare perché ci sia un futuro per dei figli, e vuol dire, come dire, creare un'alleanza transgenerazionale tra figli e genitori e nonni, perché questo mondo offra nuove possibilità di vita. Per cui c'è il fatto di generare figli, una responsabilità non solo nell'educazione dei figli, ma è una responsabilità nei confronti del mondo, cioè di rendere questo mondo, perché per il mondo si lavora se si ha a cuore qualcuno che ama, e che in questo mondo rimarrà anche dopo di te. Ecco, questo volevo dire.
Grazie. Grazie a Giuseppe, grazie anche a Elena. Credo che sia interessante, secondo me, da un lato